Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
A 7 anni dal terremoto, non è solo il centro storico dell'Aquila a mostrare ancora le ferite di quel sisma. Gli universitari sono dimezzati, i residenti si sentono deportati nelle new town costruite in fretta e furia, e delle 14 chiese del centro solo 2 sono nuovamente agibili. Passata l'emergenza, per la chiesa locale è cominciata la sfida più difficile: tenere unito il tessuto sociale e, nonostante tutto, guardare al futuro con speranza. Eppure si parla di una ricostruzione che nel giro di 3-4 anni potrebbe far rinascere l'Aquila, nel giro di 2 anni forse potrebbe far rinascere l'asse centrale del centro storico così simbolico e importante. E se si chiede ancora verità e giustizia per quel terremoto che ha fatto 309 vittime, la gente vuole soprattutto verità, perché fatti del genere non accadano più. E anche qui la parola misericordia significa guardare al futuro. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. C'è Gustavo Messina alla parte tecnica, Lucy Fantini e Daniela Pagliara sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. 7° anniversario del terremoto che il 6 aprile alle 3:32 7 anni fa fece 309 vittime nel capoluogo degli Abruzzi, l'Aquila e nell'Aquilano. Andiamo a sentire qual è lo stato d'animo della popolazione, delle persone che sono sopravvissute a quel sisma e ora stanno cercando di ricostruire la città, la società, la comunità. Abbiamo intervistato innanzitutto Don Luigi Maria Epicoco, che è parroco all'Aquila, anche se insegna qui a Roma filosofia alla Lateranense. Era ed è responsabile della pastorale universitaria all'Aquila, visto morire decine e decine dei giovani universitari che seguiva 7 anni fa all'Aquila. Appunto, gli abbiamo chiesto che significato assume questo 7° anniversario per lui.
Innanzitutto, la tragedia del terremoto non è una tragedia che si può leggere con gli occhiali dei media, no? Che hanno tempi molto più stretti, nel senso che per quanto riguarda un po' la visibilità di quella che è stata quella tragedia, ogni cosa ha avuto i suoi riflettori accesi e poi a un certo punto questi riflettori si sono spenti, ma il dramma per noi è continuato. Dopo 7 anni per noi la sfida è renderci conto che la storia per noi non è chiusa, ma sta continuando. E sta continuando in mezzo a tante fatiche, a tante difficoltà che vorremmo trasformare in opportunità, ma non sempre si riesce a far questo. Dico questo perché l'attenzione dei media ormai è sempre più rada, più rara, e questo non aiuta. Non tanto perché i media potrebbero dare una soluzione, ma perché in certi momenti si ha il bisogno di non sentirsi da soli, di sentirsi addosso un po' tutta la società, un po' tutti gli altri, che anche se non possono risolverti il problema, in una certa misura ti dicono che ci sono. E i media aiutano un po' a creare anche questi legami, che aiutano ad affrontare in una maniera diversa, con animo diverso, anche simili situazioni.
Il sindaco Cialente ha parlato nei giorni scorsi di una sensibile riduzione degli sfollati. A 7 anni dal sisma sono 8.000 oggi. Si parla di 14 miliardi di euro che sono stati spesi nel cantiere del centro storico. Visitando l'Aquila oggi sembra davvero che quella parte, la più ferita della città, stia lentamente rinascendo. Qual è la sua impressione?
Che le periferie sono state recuperate in maniera significativa e tanta gente nelle periferie è tornata a vivere nelle proprie case. Il centro storico non è semplicemente uno scrigno di arte. Il centro storico per la città dell'Aquila era il cuore pulsante, il cuore antropologico, sociale della città. Quelle strade, quel corso, quelle chiese, quelle piazze rappresentavano un po' l'identità, ma anche il vissuto quotidiano di un aquilano, e il fatto di non essere tornati lì, di non aver riabitato ancora quella fetta di città, significa non avere una socialità che funziona. La maggior parte della vita sociale accade purtroppo, dico purtroppo, ma non abbiamo alternative, nei centri commerciali. I nostri ragazzi, i preadolescenti, preferiscono fare una vasca di camminata all'interno di un grande centro commerciale perché il centro è ancora non capace, ecco, di poter ospitare anche la vita sociale dei giovani e dei ragazzi, anche se diversi locali hanno riaperto, ma c'è sempre una convivenza stringente e stridente tra le macerie e i locali che hanno avuto il coraggio di riaprire nel centro storico.
L'Aquila era una delle più grandi città universitarie d'Italia. Oggi, dei 30.000 studenti che abitavano l'Aquila nel 2009, ce ne sono circa la metà. La mancanza di questi giovani universitari, di cui poi lei si occupa direttamente, è forse una delle ferite più gravi.
Per due motivi. Il primo motivo è un motivo molto semplice. I giovani portano con sé tutta la carica dell'utopia, dell'essere giovani, no? Dello sperare, e portano tutta la freschezza dei loro sogni e la propria energia proprio vitale. E la nostra città ha bisogno di questa freschezza, perché diversamente la tristezza, l'angoscia, le problematiche, l'ansia per la contingenza di come vive il territorio rischia di far cadere la popolazione in uno stato sociale di depressione. E questi giovani invece portano questa freschezza che aiuta a tirar su anche gli animi. La seconda cosa è un motivo molto più pratico, più concreto, cioè sono anche il cuore pulsante economico della città, e l'aver dimezzato questa popolazione studentesca ha rallentato ulteriormente la ripresa del territorio.
Si parla spesso di una ricostruzione che ha in qualche modo disgregato la comunità con il progetto case, con le new town. È vero che ci sono anziani e disabili emarginati da queste situazioni?
Beh, certamente non ci sono situazioni ideali, e questi progetti case, che servivano e servono a gestire un'emergenza, non sono dotati di servizi che possano garantire anche una vita sociale alternativa al semplice dormire. Sono dei piccoli quartieri dormitorio che servivano e mi piace dire che servono per l'emergenza, anche se dopo 7 anni parlare di emergenza diventa già un po' ridicolo, ma in realtà non sono nati per diventare degli spazi stabili della città, perché il desiderio e la volontà è quello di ritornare poi all'interno della città, soltanto che nel frattempo le fasce più deboli, gli anziani, le persone con difficoltà e anche con disabilità, sicuramente non si trovano avvantaggiate da periferie che non sono per niente servite, ecco, da tutto quello che potrebbe aiutare nella vita quotidiana e nella vita sociale della città.
Nella fiaccolata che c'è stata nella notte tra il 5 e il 6 aprile all'Aquila, 7.000 persone hanno chiesto verità e giustizia per la strage dell'Aquila. Che senso hanno queste parole, verità e giustizia, tra l'altro nell'anno giubilare straordinario dedicato alla misericordia?
La misericordia non si contrappone né alla verità né alla giustizia, non è l'alternativa alla giustizia, la misericordia. La misericordia è un modo di applicare la giustizia, ma se la misericordia rinunciasse alla verità e alla giustizia diventerebbe buonismo, sentimentalismo. Invece, mentre da una parte gli aquilani tentano di far pace con questo dolore, dall'altra parte è giusto che si domandi luce e chiarezza su quello che è accaduto. A volte c'è il rischio di cercare un capro espiatorio, ma qui non c'è la ricerca del capro espiatorio, c'è la ricerca di una verità che serve anche a onorare le persone che poi alla fine non ce l'hanno fatta. Dire una parola chiara su quello che è accaduto fa bene a tutti.
Lei è parroco di San Giuseppe Artigiano, una delle due chiese del centro storico su 14 che oggi sono agibili. Quella comunità sta rinascendo, nonostante tutto va avanti, vede un futuro.
La mia chiesa è stata riaperta 18 mesi dopo il sisma, con un restauro che dovremmo sempre ringraziare la Fondazione Roma, che ha aiutato a ripristinare lo spazio della nostra comunità. La cosa che mi ha sempre colpito fin dall'inizio è che ogni domenica nella nostra chiesa ci sono 5 messe e sono sempre molto frequentate, come se gli aquilani si arrampicassero nel centro storico, arrivassero in mezzo a tantissime difficoltà per giungere in chiesa, ma partecipare alla messa lì significa riprendersi il centro storico, riprendersi la città, e quindi è un modo alternativo, silenzioso, forse anche spirituale, di dire noi ci siamo e vogliamo tornare, e quindi rimane un avamposto di speranza, aperta in mezzo alle macerie, ma comunque aperta.
Si può parlare di una nuova primavera che sotto le macerie sta covando in qualche modo?
Assolutamente sì, dobbiamo parlare di questa nuova primavera, perché la primavera, come tutte le cose belle, innanzitutto nasce senza essere immediatamente visibile, però ne si sente un po' la sensazione che sta venendo fuori, no? Un po' come quando il seme deve germogliare, la prima parte di questo germoglio accade sottoterra, poi a un certo punto spinge le zolle ed esce fuori. Ecco, io credo che ci sia una primavera che stia premendo sotto tutto questo terreno di macerie e di problemi, ma tutto questo non verrà dalle istituzioni, non verrà da una legge, non verrà da una giurisprudenza particolare, da un diritto, non verrà da un'ingegneria, verrà dal fatto che ciascuno di noi, ciascuno delle persone che abitano all'Aquila, prendano sul serio questa primavera e se ne facciano un po' missionari.
La notte del 6 aprile del 2009, il crollo della casa dello studente, uno dei più tragici e clamorosi, uccise 54 studenti di cui lei si occupava proprio come assistente universitario. Che ricordi ha di quella notte?
Beh, nella casa dello studente ne sono morti 8, il resto sono morti nel centro storico, tutti giovani universitari. Fa più male la morte di questi giovani, ma non esiste una morte di serie A e una morte di serie B. Fa male perché quei giovani avevano lasciato le loro famiglie, le loro case, per venire a studiare all'Aquila e costruire il loro futuro e la loro vocazione. Vedersi distrutti questo sogno, veder tranciata un po' la propria vocazione, il proprio cammino, fa più male e soprattutto frena tantissimo tutto quell'entusiasmo, no? che c'è nel cuore di tutte le persone che lasciano la propria famiglia, la propria casa per costruire il proprio futuro. A distanza di tempo rimane la grande responsabilità che noi abbiamo di essere sopravvissuti. Lo dico spesso ai giovani universitari, dico che noi che abbiamo avuto la vita salva non siamo più fortunati, siamo più responsabili. Forse dobbiamo vivere quel pezzetto di strada che ai nostri amici non è stato possibile vivere. Forse a noi è data la responsabilità di portare avanti anche quella fetta di mondo che doveva poggiare sulle spalle di questi nostri amici. E quindi l'essere in vita significa non tanto piangere semplicemente i nostri morti o le persone a cui abbiamo voluto bene. Essere in vita significa quindi rendersi conto che noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo farlo non tanto piangendo i nostri morti, ma cercando di trasformare. C'è un bellissimo versetto di un salmo che dice: Signore, tu hai trasformato il nostro lamento in danza. Cioè prendere quello che è un pianto e trasformarlo in qualcosa di utile, di fecondo. E quindi questa è la responsabilità nostra, non trasformare quel dolore in qualcosa di sterile, ma in qualcosa di fecondo, nel nome e in memoria di questi nostri amici.
Lei ha detto tante volte che quella notte ha cambiato il suo modo di guardare il Vangelo. Continua a pensarlo a 7 anni di distanza?
Io continuo a dire che quella notte ho perduto la fede, ne sono felice, perché la fede che ho perduto era la fede che mi ero costruito con la mia testa, la fede fatta di pensieri, di concetti che pensavo potessero tenere in piedi un po' tutto il dramma dell'esistenza. D'un tratto questa fede io l'ho perduta e mi sono accorto che la fede vera è fatta come un'opera musicale, è fatta anche di pause, di silenzi, e quei silenzi e quelle pause danno significato anche alla musica, quell'ombra dà una profondità anche alla luce. La fede è anche questo silenzio e quest'ombra.
Le riflessioni di Don Luigi Maria Epicoco, parroco di San Giuseppe Artigiano all'Aquila, sopravvissuto al terremoto di 7 anni fa. Sentiamo un altro testimone di quella notte terribile, Giustino Parisse, giornalista, caporedattore della redazione dell'Aquila, del centro, a Onna, pochi chilometri dall'Aquila. Quella notte ha perso 2 figli e il padre. Continua sul blog del centro a riflettere su questo momento, la ricostruzione 7 anni dopo. Sentiamo ai nostri microfoni Giustino Parisse.
Chiaramente dobbiamo sempre distinguere, c'è un significato che si lega al dolore, si lega ai ricordi del prima, del durante e del dopo, e questo è, come dire, il fulcro della situazione. Poi c'è un aspetto, come dire, che guarda un po' più avanti, che guarda al futuro, che è quello della ricostruzione. Una città che ancora oggi deve essere ricostruita, dove si sta naturalmente lavorando, molte cose sono state chiaramente già fatte. Oggi c'è un problema importante, naturalmente sia per quanto riguarda il centro storico dell'Aquila, dove comunque a oggi ci sono più di 250 cantieri attivi, ma forse il problema più grande è le frazioni di questo comune, che sono più di 60, in alcune di queste non c'è ancora un cantiere.
Nella sua città, la città di Onna, l'orologio del campanile è tornato a scandire le ore, è tornato a battere, era 7 anni che taceva alla fine del mese di febbraio. Cosa ha significato?
Sì, beh, tra l'altro io così stavo lì per caso con una collega e questa cosa mi ha colpito molto, naturalmente. La chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro, l'Apostolo, è stata ricostruita. Naturalmente è stato ricostruito il campanile, le campane funzionano attualmente e fra un mese, esattamente il 7 maggio, sabato 7 maggio, ci sarà l'inaugurazione con la riconsacrazione della chiesa e quindi torneremo lì a celebrare le funzioni. E questo, insomma, è chiaro che è importante perché, diciamo, la chiesa è il luogo di culto chiaramente, ma è anche un luogo della storia, delle tradizioni, della fede popolare più in generale, quindi sarà sicuramente un momento importante. Intorno alla chiesa oggi ci sono 5 cantieri sui 20-22 che dovrebbero partire complessivamente, quindi, come dire, c'è un piccolo spiraglio di luce che parte appunto dalla chiesa parrocchiale.
Ecco, restando ad Onna, colpisce che il primo cantiere privato sia stato aperto solamente nel settembre scorso, dopo 6 anni erotti dunque.
Sì, il primo cantiere è stato aperto appunto alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno del 2015, anzi devo dire che quest'anno c'è stato un inverno abbastanza mite per cui i lavori non hanno subito particolari interruzioni, si sta andando avanti, naturalmente ci vorrà molto tempo. Le ipotesi di cui si parla, perché ogni tanto se ne fanno, ci dicono che l'Aquila potrebbe essere ricostruita entro il 2020-2022, le frazioni qualche anno in più, però ecco, si è iniziato. Certo, prendere atto che il primo cantiere era aperto dopo 6 anni e mezzo, certo non è una gran bella cosa. I problemi ci sono stati, sarebbe qui lungo ricostruire tutto il percorso che c'è stato, la burocrazia come al solito qualche intoppo lo crea, però, come dire, adesso le cose sono partite, quindi guardiamo avanti e speriamo che si faccia presto.
Ecco, lei sul suo blog racconta anche attraverso diverse testimonianze che purtroppo, ed era inevitabile, in questi anni qualcuno si è approfittato del terremoto, si è approfittato di questa ricostruzione in maniera disonesta. State assistendo a delle ricostruzioni che spesso non rispettano la giustizia, è vero questo?
Qui ci sono due piani, nel senso che uno è quello che appunto citavi e che è appunto la criminalità dello Stato puro. Cioè è chiaro che quando ci sono tanti soldi, tanti interessi, c'è il criminale che è pronto ad approfittarne. E questo devo dire, diciamo, la Procura dell'Aquila in qualche modo è riuscita anche a far fronte a questo fenomeno. Naturalmente quello che sappiamo, perché poi magari ci sono altre questioni che accadono e di cui noi non sappiamo nulla. Quindi questo è l'aspetto legale e giudiziario. Poi c'è un altro aspetto che ogni tanto sottolineo, che è quello che a volte siamo proprio noi, cioè noi aquilani, che magari ci siamo dimenticati, o almeno in gran parte siamo dimenticati di quel 6 aprile, e che quindi oggi si cerca di massimizzare al massimo quello che è la ricostruzione. Per capirci, ci sono delle leggi anche molto complicate. Questa ricostruzione si fonda su una miriade di decreti, leggi, ordinanze. Io mi sono divertito a fare un conto poche settimane fa, ci sono ben 520 provvedimenti che riguardano la ricostruzione dell'Aquila, quindi c'è una grande confusione legislativa. Dentro questa confusione legislativa c'è chi chiaramente ci si ficca, ce ne approfitta e per cui cerca di ottenere più di quello che magari dovrebbe. Ecco, questo è un fenomeno che esiste e che poi si contrappone a un altro fenomeno che invece che non esiste o che esiste relativamente, che è quello di uno sguardo più al bene comune, alla comunità, cioè si pensa molto all'interesse privato e si guarda poco a quello che può essere invece la comunità più nel complesso. E questo è un problema che rischia di farci ricostruire una città dimezzata, non perché le case non verranno ricostruite, ma dimezzata perché magari ci troveremo case vuote o case che tutti aspettano di affittare o di vendere e magari non ci sarà nessuno che le affitterà o le comprerà.
È vero che sta succedendo che i soldi pubblici per la ricostruzione post-terremoto all'Aquila sono utilizzati per ristrutturare edifici che invece hanno vecchie baracche, vecchie catapecchie,
questo,
come si dice?
Questo c'è, naturalmente lo negano tutti perché poi ognuno ha qualcosa nel suo piccolo da farsi rimproverare, però questo fenomeno esiste, ci sono vecchi pagliai, vecchie stalle che sono state ricostruite, magari non totalmente, nel senso che magari non sono chiavi in mano, capisci? Però è chiaro che molto di questo sta accadendo, le leggi lo prevedono, per cui non è che si stanno facendo queste cose abusivamente, si stanno facendo in base alle leggi. Questo accade, qualcuno dice che in questo modo verranno fuori dei borghi più belli, quindi più appetibili, no, per il turismo, la qualità della vita, eccetera. Però è chiaro che forse qualche piccolo spreco c'è.
Un'altra vicenda che lei ha raccontato sul suo blog Parisse, nel Natale scorso l'ex preside del convitto dell'Aquila, Livio Bearzi, che era stato condannato dalla Cassazione per la morte degli allievi del convitto la notte del terremoto, è uscito dal carcere, ha passato il Natale in famiglia. Ancora nelle ultime ore, in questo settimo anniversario, 7.000 persone in piazza chiedevano verità e giustizia. C'è ancora desiderio di giustizia a 7 anni di distanza?
Guarda, io sì, si è parlato molto anche in quest'ultimo periodo di verità e giustizia. Io penso che forse qui noi avremo bisogno più di verità, che la giustizia umana, come al solito, poi prende rivoli diversi, strani, e per cui poi difficilmente lì si arriva alla verità. La verità intesa come un confronto aperto, proprio guardandosi negli occhi, per sapere, per capire, per testimoniare ciò che è successo, diciamo, prima del terremoto, in particolare quel 10 giorni, settimana prima del terremoto, e poi per tutto il resto, per diciamo l'emergenza e tutta la ricostruzione. Ci sono ancora delle oscurità in tutto questo, io mi riferisco in particolare a tutta la vicenda della Commissione Grandi Rischi, che arriva qui all'Aquila in qualche modo, rassicura, eccetera. Io tra l'altro ero parte civile in quel processo. Ecco, adesso gli scienziati della Commissione Grandi Rischi sono stati assolti, c'è stata solo una condanna del vice capo della Protezione Civile dell'epoca, e però credo che molto, molto possiamo ancora sapere di quella vicenda. Ecco, ci servirebbe un'operazione verità, non tanto la giustizia intesa come persone che devono finire in carcere. Ecco, tu ti facevi riferimento al preside Bearzi. Io non ho vissuto mai questa mia vicenda personale come voglia di vendetta contro qualcuno, contro qualcosa. Semplicemente capire esattamente quello che è successo per evitare che poi quegli errori si ripetano. Il preside Bearzi è stato condannato in Cassazione, ha passato credo un mese in carcere, è tornato a casa e io ne sono il più felice del mondo, perché non dobbiamo cercare per forza il capo espiatorio o la persona da mandare in carcere e lasciarceli. E nel caso del convitto probabilmente una verità è venuta fuori. Adesso il preside è fuori, è a casa, e io ripeto, ne sono ben contento, ma noi dobbiamo fare tesoro di quello che è accaduto lì, ma non solo lì, anche in altre parti della città, nella città, per evitare appunto che queste cose si possano ripetere.
Che significato ha per lei la parola misericordia?
Ma è quello che dicevo, io non vivo questa mia tragedia personale come la voglia di andare addosso alle persone o di... La parola misericordia è, dal mio punto di vista, è il motore per la ripartenza, no? Perché se tu vivi la tua esperienza personale solo come voglia di dare addosso a qualcuno, di vendicarti, di voler coinvolgere anche altri dentro il tuo dramma personale, non vai da nessuna parte. Misericordia per me è questo, ecco, è la benzina che ci permette di ripartire da una macchina ferma, da una macchina distrutta come l'Aquila, come questa città, di ripartire, di aggiustarla prima e di ripartire poi. In questo senso la misericordia si cala anche in un contesto reale, non solo, no, in una definizione di tipo teologico, che si cala nella realtà vera. Ecco, la benzina per ripartire, questo secondo me è il valore che io do alla misericordia, è questo.
A 7 anni dal terremoto dell'Aquila, la testimonianza di Giustino Parisse, giornalista, caporedattore del Centro all'Aquila, che in quella notte a Onna perse 2 figli e il padre. La sua testimonianza di misericordia, di speranza, in chiusura di questa trasmissione. Vi ringraziamo per l'ascolto. Fabio Colagrande vi invita a restare sulle frequenze di Radio Vaticana Italia.